www.redigio.it e la storia continua. Le cortigiane sono sempre state utili e questa è l'utilità delle cortigiane nel Rinascimento. La relativa indulgenza che il potere, nonostante la severità delle leggi promulgate in proposito, ritiene di poter comunque concedere prostitute, si spiega anche con altre ragioni. La bella andalusa di Delicado, scherzosamente deplorando il fatto che la città eterna non si preoccupi di creare, come nell'antica Roma, per i suoi guerrieri, dei luoghi di ritiro per le valorose combattenti dell'amore, prevede una diminuzione delle vocazioni tra le prostitute con tali nefaste conseguenze. E così si esprime. I loro bardassi saranno costretti a darsi da fare con le donne maritate e le vergini della città, ed esse perderanno cose, gioielli e denaro coi manutengoli e gli amanti, lasciando i cittadini cornuti e leggeri come garzoni seduti all'ombra di un sughero. E tutto ciò per la semplice ragione che questo mestiere bisognava lasciarlo fare a chi lo sa fare. Così è stato scritto. E al di là della voluta esagerazione dell'effetto comico, il testo di Delicado rimanda motivazioni di ordine economico-morale, invocate anche altrove con una certa frequenza. Altri hanno anche osservato che le cortigiane, in un certo senso, rappresentano una sorta di salvaguardia per le famiglie, nel senso che gli uomini trovano così soddisfacimenti che altrimenti cercherebbero sicuramente altrove. All'inizio del XVII secolo, il viaggiatore inglese, un certo Coryat, assicura che la Repubblica di Venezia lascia libero corso alla prostituzione onde evitare il peggio, vale a dire allo scopo di proteggere la virtù delle spose e l'onore dei mariti. La ragione apparirà anche speciosa, ma all'epoca era sostenuta con estrema convinzione da molti, soprattutto in città come Roma e Venezia, dove l'elemento maschile era molto più numeroso dell'elemento femminile. Taluni poi si spingono ancora oltre e non ritengono che l'unico ruolo morale delle cortigiane sia la conservazione dell'integrità della cellula familiare. In effetti, alcuni autori alludono a una curiosa ordinanza veneziana che verso la fine del XV secolo o l'inizio del XVI avrebbe imposto alle prostitute di mostrarsi sedute sul davanzale della finestra, con le gambe penzolanti all'esterno e i seni nudi, ovviamente negli speciali quartieri riservati, per meglio adescare gli uomini e dissuaderli dall'amore contro natura. Sì, amore contro natura. Se è vero che nessun documento ufficiale conferma l'esistenza di questa ordinanza, resta il fatto che, nonostante l'estrema severità dei magistrati veneziani in questo campo, l'omosessualità ebbe all'epoca un'espansione preoccupante, in particolare tra gli intellettuali e gli ecclesiastici, tanto che nel 1511 il patriarca Antonio Contarini, con il massimo vigore, fece carico, a detta di Sanudo, delle lagnanze di varie prostitute, le quali affermavano di non riuscire più a guadagnarsi da vivere per via del notevole ridursi della clientela causato dall'espandersi delle pratiche omosessuali. Le ragioni economiche comunque sicuramente contano di più, per il mantenimento della prostituzione, dei fattori morali. E qualcuno fa aggiungere un'allusione al diffondersi dell'omosessualità, a cui si accennava prima. Il timore che la soppressione della prostituzione comporti lo spopolamento della città e una tragica diminuzione dell'afflusso della valuta non è affatto, come vedremo, un'invenzione. Rimarrà piuttosto, per tutta la seconda metà del XVI secolo, il principale ostacolo alle iniziative dei papi più rigoristi della Controriforma. La prostituzione è una fonte di attività e di redditi non trascurabili per le città e i pubblici poteri si guardano bene di non trarne vantaggio. Abbiamo già osservato che i papi trovano una fonte di entrate nella concessione della carica di capitano dei lupanari. E bisogna aggiungere che presto prendono anche l'abitudine di prelevare direttamente dai forzieri delle cortigiane le somme mancanti per eseguire grandi lavori pubblici. Nel 1517 Leone X ordina di ricorrere a una tassa straordinaria per il rifacimento di un'importante strada romana. Viene allora istituita la famosa tassa delle puttane per finanziare i lavori, il che ovviamente provoca non poche chiacchiere e battute di spirito. Ludovico Domenichi narra che in quella strada la stricata dei tributi che le puttane pagavano, scontrando la Giulia Ferrarese, una gentildonna, l'urtò un poco. Allora la gentildonna, alterata, cominciò a dire villania. Rispose la Giulia: «Madonna, perdonatemi, che io so bene che voi avete più ragione in questa via che non ho io». Nel 1549, sotto il pontificato di Paolo III, per i lavori di ricostruzione di un ponte sul Tevere, fu imposto alle cortigiane di Roma il tributo di un giulio, moneta d'argento coniata sotto Giulio II, per ogni scudo pagato per l'affitto. Anche a Venezia, per le più varie necessità, vengono imposte tasse ordinarie e straordinarie alle prostitute. E fin dal 1413 un decreto del Senato trasferisce ai rettori dell'Università di Padova la facoltà di prelevare imposte sui bagni pubblici e sulle prostitute, espressamente ingiungendo loro di utilizzare il frutto dei detti prelievi per il miglioramento dell'università e la retribuzione di un giurista di fama internazionale, di cui si è appena assicurata la collaborazione. E lo storiografo Marin Sanudo, che ne abbiamo già parlato, ci informa che nel 1514 fu imposta alle cortigiane una pesante tassa straordinaria per finanziare importanti lavori nell'arsenale. Le rare testimonianze e i pochi documenti giunti fino a noi danno indubbiamente un'idea assai incompleta delle risorse che le autorità non si peritano di ottenere dalle prostitute, aggiungendo così lo sfruttamento dello Stato a quello che già sono quotidianamente sottoposte da tutti i parassiti che gravitano intorno a loro. Per valutare appieno l'importanza economica della prostituzione, bisognerebbe inoltre non tener conto soltanto delle varie imposte direttamente percepite dallo Stato, ma anche delle somme, probabilmente cospicue, che le cortigiane si accaparrano, in particolare a spese degli stranieri di passaggio, e che poi reinvestono attraverso le banche e nell'economia locale. Purtroppo è impossibile una valutazione precisa e al massimo si può arguire l'importanza dei depositi bancari delle cortigiane, come poi vedremo, nelle reazioni provocate dalle misure prese a loro vantaggio dalle banche di cui formano l'affezionata clientela. www.redigio.it la storia continua.